Allora.
È possibile capire qual è la regione mediterranea? Qua sono state chiaramente ascoltate le perlomeno la pleura sanitale, la pleura visuale è possibile ascoltarla perché aderente al viscere, questo è il cardio viscerale. Però se voi adesso rimuovete i polmoni, ok, immaginate che questa è la regione intestinica, perché queste dei polmoni sono le fasce intestiniche, chiaramente sempre divertite da pleura, che delimitano l'immediato. Quindi questo è l'immediato, vedete? Praticamente siamo a livello forse la clavicola che il ferro è stato rimosso, quindi questo è il limite superiore delle piatti, questo è il limite inferiore. E quindi vedete qua tutto il cuore. Il cuore è quale parte immediata occupa, o quale immediata non è. Anteriormente c'è il pericardio, posteriormente c'è il pericardio e l'altro il pericardio. E del cuore noi vediamo chiaramente, dopo avere i nostri polmoni, vedete questa è l'area tra virgolette nuda del cuore quando noi cerchiamo i polmoni, è praticamente la nozione non coperta da nulla, la pleura in realtà niente un po' questo spazio, e questa parte del cuore è a contatto tramite pericardio direttamente con lo sterno. Tant'è infatti che urti diretti allo sterno possono essere venuti nel cuore, cioè in un certo tempo se non dal pericardio. Quindi questa è la fascia sterno dorsale del cuore. La fascia di, e quindi quella che qua nei nostri modelli il cuore è più o meno rappresentato nella sua. Questi sono quelli grandi non sono la dimensione naturale del cuore, questa è la dimensione del cuore. La posizione, volete prenderlo, ma quello non è così dettagliato, sì, no? Non è così dettagliato, vabbè, comunque insomma, vedete la fascia sterno-costale è questa qui, essenzialmente è il ventricolo di destra, l'atrio, la unicola di destra, la parte del ventricolo di sinistra, soprattutto il tronco polmonare. Mentre la fascia inferiore è detta, vi ricordate come? La fascia diaframmatica, vedete una foggia sul diaframma, foggia sulla posizione del diaframma. Venite poi a vederlo, poi sul diaframma sul centro del pineo, ovviamente la parte incontribile del diaframma, e sul centro del pineo voi vedete anche le sovrapposizioni del pericardio, quando si staccano dal diaframma, e in questo punto di aderenza del pericardio al diaframma ci sono legamenti ok, mentre posteriormente questa è la fascia vertebrale dove noi vedremo, noi potremo vedere il cuore da dietro, che è la base del cuore. La base del cuore, scusate, la fascia diaframmatica ci fa vedere la maggior parte del ventricolo sinistro e l'arrivo della vena cava inferiore, mentre la base del cuore si fa vedere essenzialmente l'atrio sinistro. Okay, vedete? Notate che l'atrio sinistro è disposto nello spazio in maniera completamente diversa dall'atrio destro. L'atrio destro ha un asse verticale, l'atrio sinistro ha un asse orizzontale. Peraltro l'asse sinistro è un po' ruotato, per cui il tetto interlaterale è deviato verso sinistra. bianco. Se voi aprite, vedete che la, il testo di Serratriale internamente è deviato verso sinistra. Lo vedete soprattutto alla sinistra. Vabbè, poi quando ci apriamo. Allora, adesso vediamo la morfologia esterna. Allora, scriviamo la parte esterna costale, adesso fanno voi perché l'abbiamo fatto la volta precedente. La parte esterna costale del cuore ci fa vedere un solco che percorre il ventricolo, quindi il solco interventricolare anteriore, che vedete separa il ventricolo destro dal ventricolo di sinistra. Vedete che l'apice del cuore che punta verso il quinto spazio intercostale di sinistra della linea intraveale, che appartiene al ventricolo di sinistra. Quindi in realtà il ventricolo intercostale è un po' spostato da questo lato. Non si vede il colpo atrio ventricolare, se vedete, lo vedete, guardate i vostri modelli, vedete il colpo atrio ventricolare? No, ci sono le orecchiette che scoprono. L'unica cosa è che possiamo immaginarci che al di sotto dell'orecchietta di destra, ecco qua vedete, dove decorre l'arteria coronaria a destra, c'è cioè il colpo che si affetta soprattutto numerata all'orecchietta a destra, il colpo atrio ventricolare di destra che poi passa nella fascia diaframmatica che affetta molto bene e confluisce con il colpo atrio ventricolare di sinistra. A questo punto confluisce anche il testo interatriale e il testo interventricolare, questa è stata la croce del cuore, che si fa il peso, sulla faccia interno-costale, poi vedete anche le emergenze dell'arteria polmonare e della aorta, vedete che l'arteria polmonare si trova posizionata superiormente. Sulla parete appunto ventricolare notate poi la forcatura dei dati coronari e qui vedete nel solco interventricolare anteriore c'è l'arteria interventricolare anteriore o l'arteria interventricolare che è il ramo della coronaria interna, mentre nel solco atrioventricolare esterno c'è la coronaria interna e i dati venosi che sono nel testo del solco interventricolare cioè la grande cardiaca, okay. Mentre a destra, soprattutto nella parte più posteriore, oggi c'è la vena parva, che poi si chiederà queste vene che si trovano sul ventricolo destro, in genere confluiscono direttamente nel ventricolo destro, nel lato destro che hanno, ok? Sono indipendenti dal seno coronario. Se noi adesso andiamo sulla faccia diaframmatica, vediamo il solco interventricolare posteriore che è spostato dall'arteria coronaria di destra che dà appunto origine all'arteria interventricolare posteriore, all'arteria di destra. Ok, e vedete anche la vena cardiaca media che percorre lo stesso corpo. E che vedete inizia da inizio, cioè di getta, nel seno coronario, è un ramo del seno coronario, insieme con la vena cardiaca piccola barba che gira delle mani, vedete nel corpo, altre circolazioni di destra. Se noi guardiamo la faccia acuta del cuore, il margine appunto del cuore, quindi vediamo il ventricolo destro, ma vediamo anche la superficie atriale, il punto di passaggio tra atria e auricola. Il punto di passaggio tra atria e auricola è solcato da una solcatura che qua è pure è punto di taglio, che è il solco terminale. Ok, a cui poi vedremo internamente corrisponde una cresta. Questo solco terminale ci permette di passare dalla auricola al seno venoso, ok? quello delle telecamere, perché questa parte è così. Vedete, un pochino da A da la causa di voi. Ok, tornando invece sulla superficie diaframmatica, appunto, vediamo, abbiamo visto bene, vediamo il sistema coronario che entra a livello dell'adiodermico, a livello quasi di questo il corpo interarteriale, entra nell'adiodermico. E vedete, raccoglie anche la vena che viene dalla fascia ottusa del cuore, che è la vena obliga, la vena obliqua di sinistra. Questa vena, insieme alla grande vena cardiaca, secondo il margine sinistro del cuore, formano dall'origine al seno coronario. Alla base del cuore, voi quello che vedete essenzialmente sono le quattro vene coronari, superiori e inferiori. E poi andava invece posteriormente la protezione del corpo coronario. Sul margine ottuso vediamo l'auricola. Vediamo che il corpo atrioventricolare di sinistra è completamente coperto dall'auricola. Adesso apriamo il cuore. Vediamo la cavità. Allora, caratteristiche sono quelle di destra, atrio e ventricolo di destra. Innanzitutto vedete l'atrio. L'atrio di destra, vedete, è suddiviso in due concamerazioni praticamente. C'è la concamerazione posteriore, che è quella delle vene. Quindi la parete posteriore, vedete, è quella delle vene. Mentre la parete anteriore e laterale, quella mediale propria. Allora, vedete, cioè, questa concamerazione è data dal rilievo che offre il corpo terminale nell'atrio, formando questa cresta. Questa terminale che scende verso il basso e continua come questa che potrebbe. No, questa no. Questa non è. La valvola di Eustachio. La valvola di Eustachio si continua in alto con la cresta terminale, che vedete termina verso la vena cava superiore. Il punto in cui la cresta terminale termina sulla vena cava superiore, dovreste ritrovare il trasmettitore dell'arco il nodo genotriale. Mentre medialmente la valvola di Eustachio, vedete, si inserisce sul setto interatriale, unendosi qua purtroppo per il modello non c'è, unendosi con la valvola di seno coronario, che qua non è rappresentata. Il punto di unione tra le due valvole è termine che appunto delimita con da lato un piccolo triangolo, che è il triangolo al di sotto del quale troviamo il nodo adiodermico. Quindi questo è l'apertura del seno coronario con la valvola che è rappresentata. E vedete poi la posta ovale. La posta ovale è proprio sulla parete arteriale, interarteriale. Abbiamo poi sopra l'apertura della cava superiore e la cava superiore. Poi abbiamo la parete invece atriale dell'auricola, che la trovate dall'altra parte del testo, e abbiamo una struttura dentro molto diversa dalla parete del seno. La parete del seno è liscia, mentre questa è fatta dai muscoli pettinali. I muscoli pettinati quindi sono delle strutture che originano dall'atrio uditivo, mentre tutto ciò che sta dietro origina dal seno delle vene, no? Le muscole.
Ok, e, in basso invece, sulla parete anteriore, che però, guarda, verso il basso vedete la valvola ventricolare, o quel che resta della valvola ventricolare. La valvola ventricolare vedete.
Questo
lembo c'è ancora. Allora, la valvola ventricolare è, vedete, la testa fatta da tre punti, quali vanno verso i muscoli papillari che si trovano all'interno dei ventricoli. E vedete che questi muscoli papillari a questi muscoli papillari si ancorano le corde ventricolari. Quindi sono tre cuspidi, tre muscoli papillari, le cuspidi sono posizionate una davanti, una dietro e una mediale, quindi abbiamo una cuspide anteriore, una posteriore e una mediale, le quali si terminano con i propri corpi tendinei sul muscolo papillare, anteriore e mediale, e posteriore. Quindi entriamo nel ventricolo destro. Ok, vedete che il ventricolo destro già in sessione posteriore. Il ventricolo destro già in sessione ci appare molto più, le stesse pareti più sottili di quelle del ventricolo destro. Chi di voi ha comprato un cuore di tagliare? E quello mangiate. Allora, quindi vedete che la parete è semiconcile e inoltre notate che nella parete i muscoli appunto sono disposti in varie morfologie, per cui abbiamo muscoli trabecole carne, vengono chiamati i muscoli del trabecole carne, sono a seconda della loro inserzione sono classificate in primo, secondo e terzo ordine, no? Per cui abbiamo i muscoli che hanno un corpo attaccato alla parete, che è un'immagine libera che si attacca alla parete, sono i muscoli trabeco le carne di primo ordine, però abbiamo quelli di secondo ordine che fanno a ponte, oppure il terzo ordine quando sono completamente attaccate alla parete muscolare. L'altra cosa che dovete notare è che la camera di afflusso del ventricolo destro è questa parte più posteriore, si vede più trabecolata, questa che sta dietro, che poi sta sotto alla valvola atrioventricolare. Ok? Guardate, è molto chiaro. Dopodiché abbiamo un punto in cui la parete ventricolare diventa molto più liscia e questa è la camera di efflusso, che ci immette nel cono, nell'intestivolo del ventricolo verso la valvola terminale e quindi la prostata. Ok, quindi queste due camere sono disposte ad angolo, ok? Un angolo più aperto, come vedete, dell'angolo invece che si forma qua. Quindi notate anche che sulla superficie del setto interventricolare, che è questa parete che si separa dal ventricolo sinistro, c'è un rilievo. Guardate questo rilievo, che si chiama? È una trabecola carne a tutto spessore, trabecola setto marginale. Si scende verso il basso e vedete che passa a ponte con il capo moderatore sulla parete laterale, anche non laterale, per il muscolo papillare. In questa trabecola passa il fascio atrioventricolare di destra, che va, quindi la branca di destra, che va verso l'apice del ventricolo per poi ramificarsi nel cervello terminano sui muscoli papillari. Guardate, i muscoli papillari sono quindi stimolati per prima durante la concezione del cuore. Però perché sono i primi che devono tirare le corde tendinee quando le valvole si stanno chiudendo dalla pressione. Non solo terminano sui muscoli papillari, ma le fibre di sfingi terminano sotto l'endocardio. Per cui la depolarizzazione del cuore va dall'endocardio all'epicardio, e qui a scontrare l'interno e poi l'esterno. Quindi vedete la regione di plus e quindi le valvole semilunari. Le valvole semilunari, polmonari, sono a livello di rogne, hanno una struttura completamente diversa dalle valvole circolari e in genere sono abbastanza omogenee, però non è escluso che possano avere i segni valvolari delle dimensioni leggermente diverse. L'importante è che coincida, la loro struttura coincida perfettamente. Di, dove le tre valvole coincidono in genere in vestito, per cui ci sono dei noduli che proprio rinforzano la cesura, che in questo caso è semplicemente dovuta alla pressione che ritorna dopo la cistole, la pressione che spinge nell'albero a ferire. Ok, adesso passiamo a sinistra. Per cui vediamo l'atrio sinistro. L'atrio sinistro, come dicevo prima, è disposto nel senso orizzontale e il sesto interlateale è orientato in direzione obliqua, proprio perché l'atrio è disposto trasversalmente. Okay? Quindi si tira verso sinistra l'atrio destro. E anche sull'atrio sinistro, come vedete, è una ponte ovale. E in questo caso che cosa vedete cosa è che resta? È la valvola. Però voi vi ricordate, durante, quando è aperta la valvola lascia solo passare, poi quando si piace, non è detto che sia completamente esagerata. Alla nascita può essere ancora non completo di persone, ma deve considerare le forze di pressione. Guardate anche un'altra cosa da notare, che la auricola di sinistra è a una forma diversa dall'auricola destra, è più tubulare, tant'è infatti che il suo l'orifizio dell'auricola di sinistra nel lato di sinistra è molto più piccolo rispetto all'orifizio di destra. Dopodiché vediamo la valvola di cuspide, i lembi valvolari sono appunto protrudenti nel ventricolo di sinistra. E vedete in questo caso che hanno due muscoli patellari nel ventricolo, altero laterale, anteriore e posteriore possono svuotarsi, quindi altero laterale il ventricolo di sinistra, ecco, vi fa vedere, vedete che la camera di efflusso è praticamente posta quasi in parallelo alla camera di efflusso. Per cui il cuore si deve accorciare, la parte sinistra si deve premere accorciandosi, cioè deve passare il sangue nella aorta. Vedete che la regione di afflusso, anche in questo caso, è liscia. È liscia rispetto invece alla trabeculatura della camera di afflusso. Dopo poi vedete le valvole semilunari a orto, i nervi valvolari semilunari, che vi ricordate, purtroppo qua non si vede, alla loro inserzione nel versante aortico danno origine alla dilatazione aortica chiamata margine aortica. Ai segni aortici corrispondono due giusti delle corrispondenze. Per cui
le due coronarie destra e sinistra originano dalle regioni destra e sinistra. Esatto, li vedete qua nel modello, vedete le coronarie sinistra e destra che prendono origine dalla regione, dai temi posteriori di destra e di sinistra. La classificazione dell'orientamento dei temi è diverso da a destra, a sinistra, i due temi di destra e di sinistra danno origine alle due coronarie. Anche in questo caso, anche nel caso degli endi valvolari aortici, i temi sono abbastanza omogenei per il loro consumo, però possono essere leggermente diversi in funzione e anche loro hanno dei moduli specifici convergenza. Dopodiché appunto entriamo nella regione delle emergenze, delle basi, per cui abbiamo il tronco aortico e il tronco polmonare. Vedete che qua, tra il tronco aortico e il tronco polmonare, vedete, cos'è questo libretto qua bianco? Il legamento arteriovenoso. E quindi dall'arco aortico parte il cuore l'abbiamo descritto, dopodiché vediamo dall'arco aortico, quindi vediamo l'emergenza dei grossi vasi dell'arco aortico. Per cui abbiamo il primo vaso che vedete che cos'è. Poi abbiamo la carotide. A questo punto dobbiamo vedere il modello che voi vedete il modello qua, vedete che è la posizione delle carotidi comuni di destra e di sinistra che salgono nel collo. Poi laggiù guardate la giusta, vedete che la carotide comune di sinistra che origina nei piatti, no? Questi tre fasi, tutti e tre originano dal mediastino, ok? Perché il mediastino da mia. Mentre la clade di destra e la carotide di destra originano più in alto, cioè originano oltre la canicola, o ovviamente la sua canicola, per cui sono già essere. Vedete poi che la carotide comune di sinistra e di destra salgono lungo il collo e qua potete apprezzare i primi rami che rilassano, il primo ramo che rilassa dal versante anteriore. Vi ricordate qual è il primo ramo della carotide esterna in questo caso del vertice? L'arteria di vertice. Rami della carotide comune non esistono, non si lascia la carotide nel suo ramo, però quando si divide i due rami esterno ed esterno, vedete, siamo a livello di questa struttura che è la, cioè la cartina che si vede, la carotidea si trova a livello della cartilagine al comodadamo, ok? Ai lati del comodadamo, dei marchi di sottotitoli, possono raggiungerlo e quindi subito dopo la bifurcazione non è già il primo ramo della carotide esterna che è la bifurcatea interna. Un altro gli altri rami che voi riuscite a vedere dai modelli, che rimangono inizialmente abbastanza superficiali, quali sono? La temporale superficiale con la CD, la auricolare posteriore con il superficiale, con la mascellare, la mascellare interna non la vedete, la mascellare interna che vedete inizialmente si trova con la bocca abbastanza profonda, che la parcellare esterna è bene approvare un po' di anni con lo stato del nato, ma la cosa interessante è che quello del sole è un problema nascosto con la cavità orbitaria e quindi con le arterie della cavità orbitaria che sono presenti da lontani. Un altro territorio di particolarizzazione di Arascone è sono al naso con le montagne. Poi c'è il modello che contiene i muscoli esocranici, per cui vedete la temporale superficiale che contribuisce alla carota cranica e rilascia, ricordate, questa è l'arteria trasversa della faccia che va a innervare le ghiandole storiche. Questo è tutto quello che potete vedere ok, se volete formarvi, io non ci siamo detto,